vostri sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Noi scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre verità. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo via. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo via.
Benvenuti tra i rifiuti.
Nona puntata, siamo ancora qui. Carichi.
Avevo il diritto di vivere la bella vita, ma voi non me l'avete concesso. E allora è stato peggio per me, peggio per voi, peggio per tutti. Dovrei rimpiangere ciò che ho fatto? Forse.
Credo nel tempo di averci provato, di stare al mondo in un vetro quadrato. Le umiliazioni, subite gli inganni, lasciamo il tempo che prova negli anni.
Qualcuno diceva che c'è sempre tempo per rimandare l'appuntamento con la storia personale. E forse anche che c'è sempre un tizio a cui domandare se effettivamente è stato un bene o è stato un male.
Penso comunque di avere lasciato alcune tracce del mio passato. Tuttora credo di essere stato l'anomalia di un tempo agitato.
Parliamo di Torino, abbiamo davanti vari giornali del 10 febbraio principalmente che parlano di quanto è successo il giorno prima a Torino, o comunque nei giorni prima. E cos'è che è successo? Vabbè, c'è stata questa operazione di polizia chiamata Operazione Scintilla, per la quale sono stati sei arresti, arresti con un'accusa abbastanza pesante, cioè di associazione sovversiva. Per la lotta contro il CPR, cioè i centri per l'espulsione di Torino, a Torino. E per, nell'ambito di questa operazione c'è stato anche contestualmente, diciamo, come si dice nel gergo un po' poliziesco, c'è stato anche lo sgombero di un centro sociale, di uno spazio occupato, l'asilo occupato di Via Alessandria, che era occupato dal 95. E però la notizia un po' è che in realtà questo, che è una cosa che succede anche troppo spesso e anzi è destinata a succedere molto spesso anche con il governo Salvini, Salvini Di Maio, a Torino ha provocato comunque una forte reazione, nel senso che c'è stato, vabbè, proteste in quei giorni, di cui anche parlavamo la volta scorsa avendo ascoltato un po' anche Radio Blackout, che ha fatto una cronaca molto serrata di quei giorni. E alla fine c'è stato anche un corteo, dicono i giornali, anche molto partecipato, si parla di 1000 persone e si sa che i giornali tendono, insomma, a sottostimare, quindi ci immaginiamo quanta gente ci sia stata realmente. E vabbè, i giornali condannano le violenze del corteo, assalto al bus e barricate in strada, foglia black bloc a Torino, 12 fermati, guerriglia a Torino contro lo sgombero, anarchici scatenati e guerriglia urbana, questi sono alcuni, insomma, dei titoli. E durante il corteo sono stati degli arresti, le persone sono state poi rilasciate, anche se con l'accusa, anche questa molto pesante, di devastazione e saccheggio. E quella che parla sui giornali è la sindaca di Torino Appendino, che dice appunto il giornale, è stata messa sotto scorta. Scorta per Appendino, sindaca nel mirino. Il prefetto dispone la protezione e alta attenzione sui centri sociali. E dice Appendino, riferendo al Consiglio Comunale, i violenti hanno sporcato l'antifascismo, l'antirazzismo, la causa Ottava e molti altri nobili status di cui codardamente tentano di appropriarsi. mentre sul spinoso argomento delle scienze sociali invita a non generalizzare, perché sono tutte realtà diverse l'una dall'altra, e soprattutto ricorda che non esiste un piano di sgomberi. Ora, a parte il fatto che il piano sgomberi esiste a livello nazionale, a parte il fatto che il suo partito, il Movimento 5 Stelle, di questo governo fa parte, e che a Torino comunque sta promuovendo una serie di speculazioni, qualificazioni e anche lo sgombero appunto dei posti occupati, diciamo che, cioè, mi sento almeno di dire che comunque chi sporca l'antifascismo, l'antirazzismo e la cosiddetta causa Notav sicuramente non sono i fermati, ma è proprio i partiti come il Movimento 5 Stelle che hanno preso i voti su queste cose e poi fanno tutto il contrario di tutto, insomma. Quindi diamo un po' il giusto peso alle cose, e quello che diciamo è successo a Torino, perché comunque non è un fatto da far passare così, nel senso che, guardando anche poi i termini usciti sui giornali, dichiarazioni del politici, del questore, si è parlato appunto di sovversivi che fanno guerra allo Stato, si è parlato di un clima appunto di odio, ma queste sono invece proprio le cose che semmai è lo Stato a fare, e a portare la guerra anche proprio a Torino, in quanto quel quartiere dove è stato lo sgombero è stato completamente militarizzato, e quindi, diciamo, si torna a parlare in questo caso di guerra in città.
Guerra in città!
Parole del pescarese Luix, parliamo anche del voto in Abruzzo, nel senso che appunto si è votato per le regionali. I giornali titolano appunto centrodestra avanti, c'è il movimento, cioè il Movimento 5 Stelle, ma il dato che ci sembra un po' più interessante, forse, ed anche quello su cui non si è insistito, e viene anche da chiedersi, insomma, perché non si insiste su questa cosa, è crescono gli astenuti, nel senso che in Abruzzo ha votato una persona su due degli aventi diritto, e questo è un po' quanto. E tante comunque, diciamo, le grane un po' per il governo. Un'altra di queste grane, più che una grana, è un pecorino, viene a dire, scusate un po' il gioco di parole, nel senso che la protesta dei pastori sardi. che sta succedendo in questi giorni, che sta avendo dei, diciamo, dei tratti abbastanza diciamo particolari, nel senso, questo è un articolo del Corriere della Sera del 10 febbraio. La protesta delle strade imbiancate, decine di migliaia di litri di latte versati ad Abbasanta, sulla statale Carlo Felice, e in altri incroci sulle principali vie di comunicazione, e autocisterne fermate e autisti costretti da uomini mascherati a scaricare il latte sulla carreggiata, blocchi a Macomer e assalto a un'industria casearia a Tiesi, con lancio di latte sulle pareti e invasione degli uffici, bidoni regalati a famiglie in povertà, manifestazioni a Tertania, Villa Massargia, Olbia, e la rivolta dei pastori sardi. E ricorda anche il giornalista, questa non è la prima volta, 8 anni fa paralizzarono la Sardegna con blocchi stradali, scontri con la polizia, Cagliari, assedio all'aeroporto di Olbia. E il motivo un po' del contendere è, diciamo, le politiche anche un po' più generali, europee, comunque sul latte, per cui i produttori vengono pagati 60 centesimi al litro attualmente. C'è anche un'infografica su un altro articolo, appunto dice si è passati da 85 centesimi per litro a 60 centesimi. E adesso la richiesta, appunto, di chi sta protestando è di avere almeno 77 centesimi per litro. E però, diciamo, la cosa sembra un po', rischia un po' di uscire, diciamo, dalla carreggiata di quello che è il tollerato, il democraticamente tollerato, cioè nel senso non fare nulla, perché in Sardegna, appunto, le proteste hanno una caratteristica molto, molto forte di scontro, e i pastori, appunto, meglio, una parte del movimento dei pastori pare abbia annunciato, appunto, di bloccare i seggi per le elezioni regionali domenica 24 febbraio se non si troverà una soluzione. Quindi, insomma, staremo un po' a vedere cosa succede al riguardo. C'è anche da notare questa pubblicità della COP, che è abbastanza opportunista, nel senso, COP a fianco dei produttori sardi di latte, da subito fino al superamento dell'attuale crisi del settore, cioè anche questa è un po' ambigua come roba, nel senso, da adesso fino al superamento dell'attuale crisi, poi chissà. La COP dice che pagherà 1 euro al litro ai produttori e allevatori. Però, insomma, diciamo che su altre questioni di scontro fra impresa e lavoratori, COP sicuramente non si è espressa in questo modo, perché ricordiamo i magazzini della logistica che riforniscono i supermercati, insomma, le manganellate sono arrivate più e più volte, e COP non ha detto nulla. Quindi, insomma, al solito opportunismo di facciata per avere un po' di buona pubblicità e coprire le proprie responsabilità nella situazione. Un'altra, comunque, diciamo che questo clima dell'Italia di questi giorni, in cui vediamo, appunto, sgomberi a Torino, proteste dei pastori sardi, la questione un po' si sta un po' polarizzando, quello che è il paese si sta un po' spaccando, nel senso, fra chi è con il governo giallo-verde e chi invece questo governo non ce l'ha, per i motivi più svariati, magari, appunto, come possa essere un occupante di Torino, un pastore sardo. Questo governo in realtà non lo tollera. E addirittura, eppure su, diciamo, la fiction si spacca.
Il regno di Savoia dice no.
Esatto. Montalbano e migranti, polemica sul web. Questo semplicemente per una frase pronunciata dal commissario Montalbano, cioè il personaggio fittizio, impersonato dall'attore Luca Zingaretti, che nella nuova stagione, appunto, dice, in cui coordina un'operazione di soccorso ai migranti in mare. Dice: ancora con questa storia che i terroristi dell'ISIS arrivano coi barconi? Punto di domanda. Quindi, insomma, questa frase è stata interpretata, diciamo, da chi è a favore del governo come un posizionamento pericoloso, filo migrazionista, bla bla bla, e viceversa, diciamo, da chi è contro il governo come un atto coraggioso, una presa di posizione, insomma. E vabbè, quindi, diciamo, addirittura pure anche lo sbirro della fiction in questo momento qua in Italia sembra un po' da rincimentare, no? Dal ministro delle divise.
Eh sì, ma perché lo spettacolo fa polemica, e infatti è continuata anche su Sanremo, che è appena finito, e chiaramente le polemiche non si sono fatte mancare, perché chi ha vinto? Ha vinto Mahmood, nome d'arte, questo butel qua si chiama Alessandro, è nato a Milano, al papà egiziano che ha 6 anni se n'è fuito, e infatti la canzone che ha scritto parla di questo. E cos'è stato? Ci dice l'articolo qua del Corriere della Sera che il più veloce a commentare è stato chiaramente il nostro ministro Salvini. Mahmood, puntini, 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 ma la canzone più bella? Io avrei scelto Ultimo, voi che dite? E va bene, diciamo che sei un coglione, poi non che Sanremo ce ne importi troppo, ma la polemica è rimbalzata poi anche con l'ex fidanzata, che invece ha retweetato un'altra cosa sull'unione delle culture, che bello qui, che bello là. E anche Ultimo, che è arrivato secondo, ha fatto la... è arrivato secondo, questo Ultimo.
Incredibile.
Incredibile, è un paradosso, ma Sanremo si può. E il suo sfogo: non è il festival scelto dal popolo, mi vuole la gente. Perché? Perché lui ha preso più voti di tutti con il televoto. Però in verità, se questo qua si leggeva le regole di Sanremo, questo lo scopriva, perché la Maraia che mandava i messaggi c'aveva il 50% e poi l'altro 30-20 ce l'avevano i giornalisti e la giuria di gente che sa suonare, e quindi non vota la Maraia con gli occhi belli. E niente, è finita qua la discussione su Sanremo, anche perché
l'unico, diciamo, festival dove l'ultimo arriva secondo.
L'unico festival dove l'ultimo arriva secondo.
Dice lunga sulla quantità di partecipanti.
E il ministro dell'interno è al centro della polemica sul vincitore. E vabbè, allora noi dedichiamo una canzone al conduttore di questo festivalone di Sanremo.
Turbata da una maglietta fina, tanto stretta al punto che dai rumori della piazza non immaginavo niente e mi chiedevo cosa vogliono quei giovani che non si accontentano e urlano sgomento ma intonate con affiatamento, talenti rubati e qualunquismo da canzoni d'amore in tempi di guerra. E cosa vorranno mai questi brutti clandestini in quest'isola che è il tuo paradiso? Gli affari vanno a picco, non si vedono turisti e sono tempi tristi, ma poi arrivi tu con il tuo verbo avere. Avrai, 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 avrai. Vieni a benedire questo posto stupendo che ha molto da offrire a chi può pagare. Per gli altri c'è solo polizia, per i non umani che ora sono andati via via col loro carico di storie tristi che non trovano posto nelle tue canzoni, perché le tue canzoni parlano sì di batticuore, ma quello dell'amore adolescenziale o prematrimoniale. Cuore batticuore, com'è bello naufragare sull'isola dell'amore, ore e ore di fuga e incontrare Baglioni che con i suoi milioni ci può mettere a suo agio al riparo dal contagio. Avrai, 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 batti cuore, brucia le galere, bruciano i milioni. Qui è zona di guerra, ci mandino le navi a risanare i conti, ci mandino Maglioni. Viene bene dire questo posto stupendo che non ha niente da offrire, solo una gabbia nel mare. Ritorna pure Claudio, coi turisti fuggiti via ed il tuo verbo avere.
Avrai, avrai un'isola con un sindaco razzista ed un famoso decaduto che vuol tornare in vista, ma chi la spunterà sull'isola degli infamoni si sa già o si vedrà il sindaco Baglioni.
Baglioni, cantante dei ricordi buoni, pubertà turbata da una maglietta fina, tanto stretta al punto che dai rumori della piazza non immaginavo niente e mi chiedevo tutto.
e parliamo, finalmente raggiunto il momento, di Baccanal del Gnocco, di Carnevale. Carnevale è un argomento mai stato così serio a Verona, a quanto pare, polemica politica, e dopo le elezioni ha vinto, chi ha vinto? Ha vinto lo sport, come al solito, nel senso che il candidato spinto da tutta la destra cittadina, da Forza Nuova, Fortezza Europa, dalla Curva, dal sindaco, da un po' tutti, diciamo, contro, versus il candidato invece attivista LGBT, attivista gay, promosso dalla sinistra residuale veronese.
Aveva la barba finta, hai capito?
Quello della barba finta, insomma, non aveva la barba vera, non era un vero papà del gnocco, secondo le critiche e secondo la destra identitaria dei no altri. Vabbè, ha vinto appunto Fox.
Ma c'è un po' puzza di broglio, però. C'è un po' puzza di broglio perché vedevo una polemica sull'arena. Che tanta gente si è lamentata che non è riuscita a votare.
Ah sì, l'ho sentita anch'io. Conosco 3.000... gente che ha provato a votare e non c'è riuscita perché c'era troppa gente. I vecchi del Baccanale impazziti perché ha detto: mai visto tanta Maraia.
Effetti appunto di tutto questo dibattito. Poi, fra l'altro, totalmente inutile, perché poi diciamoci un po' una cosa chiara: sto Carnevale, questa grande festa della tradizione, ma cos'è che ricorda? C'era un articolo qualche settimana fa, ci siamo tutti un po' da parte, lo siamo riletto, lo siamo studiati un po' a casa, e dice: il Carnevale effettivamente è nato per ricordare quella che era una sommossa, la sommossa del pane, parliamo, penso fosse più o meno 1500 qualcosa, insomma quegli anni là, c'erano le zicche necchi, la carestia, la peste, tutte queste cose qua. E
bei tempi,
diciamo, non come adesso, più o meno stiamo avvicinando a quelle cose lì. Vabbè, c'era questa situazione molto grave. I cittadini di San Zeno, che era un quartiere povero di poracci, stavano dando l'assalto ai forni, e qualche cittadino, insomma, un po' lungimirante, un po' attento alla pace sociale, cos'è che ha fatto? Ha detto: vabbè, vi pago io da mangiare, e ha fatto gnocchi per tutti. E il papà del gnocco quindi è la figura di cosa? Della pace sociale in questa cazzo di città. E quindi, insomma, vostro papà del gnocco, eleggetevelo, votatevelo, tenetevelo, perché tanto non ci interessa minimamente, quantomeno a qualcuno, e a soprattutto della pace sociale vostra non ci fotte un cazzo.
Se ci regalate gli gnocchi, magari quelli.
Beh, quelli ti li regalano in piazza San Zeno.
Ah sì, beh, non sì. Ci vado lo stesso.
Infatti. Comunque, mentre stendiamo il Carnevale a Verona, in alcuni paesi è già iniziato. E abbiamo qua un articolo che in realtà si riferisce a prima della sfilata di Grezzana, dove ha debuttato il carro del sasso, sul quale sale Salvini gladiatore.
Oh, wow.
Viene sbeffeggiato anche Matteo Renzi su una barca. E in pratica il ministro Matteo Salvini è vestito da gladiatore, esce dal Colosseo alzando il dito medio verso chi le ha osteggiato abbandonato. Mentre Matteo Renzi, poco distante, rema nel Mediterraneo. Il titolo che campeggia è: noi andiamo a comandare e tutti gli altri in alto mare.
È una è
la satira sfrontata legittimata dal Carnevale, dice il gruppo del sasso di Rosa Gaffero.
Un sasso
è arte e non la capiamo.
Che grande satira, eh? Farei i complimenti al ministro dell'interno.
Sì, ma Carnevale, insomma. Comunque, ci dicono anche i nomi di ideatore di questo carro.
Ottimo!
Francesco Cordioli, detto Polentina, fondatore del gruppo, e Lorenzo Cordioli, forse fratello, cugino, non lo so.
Tutto in famiglia.
Detto?
Soppressino.
No? Non sappiamo.
Ha detto il fratello.
Detto Poccio. Polentina e Poccio.
Coppia che scoppia.
Se Garda fosse...
Esatto, era proprio quello.
Vabbè. E comunque ci dicono: siamo tornati a sbeffeggiare i politici italiani. Insomma, sbeffeggiare in un modo strano. Comunque, beh.
Tranne Salvini.
Più direi colpettini sulle spalle più che sbeffeggiare. Insomma.
Buffetti.
Rinunciando a una grossa fetta della sua immagine.
E una grossa fetta di polenta.
Comunque dice: abbiamo ritratto in mare Renzi che accoglie gli immigrati su una barchetta fatiscente, e Salvini gladiatore perché ora è a Roma che governa. Non è la prima volta.
I gladiatori governano. Sì, ho capito tutto.
Oppure muoiono mangiati da leoni in mezzo a un'arena.
O vedremo fra qualche anno.
Magari.
Comunque sembrano essere molto amici di Salvini, perché poi verso fine dell'articolo si dicono: non è la prima volta che l'allegoria è dedicata a Salvini, che alcuni anni fa era venuto anche a visitare il gruppo salendo sul carro. Ma non chiamatelo carro leghista. facciamo solo satre di carnevale, ribadiscono. Per noi il carro è una festa, ci lavoriamo per mesi.
Quindi insomma, satira di carnevale is the new propaganda compiacente, diciamo, vabbè.
E questo carro sfilerà a Bussolengo, Dossobuono, Verona, Villa Franca e poi addirittura anche nel Mantovano.
Ai ai ai, e...
al di là dei confini.
Mantova i veronesi.
Ma rimaniamo comunque un po' in tema di propaganda, perché noi non volevamo lasciarci alle spalle questo argomento spinoso, no, diciamo noioso, cioè la questione delle foibe. E invece purtroppo la carta stracciata ci costringe ad occuparci di nuovo, nel senso che il Cassonetto ci ha regalato tonnellate di articoli sulle foibe, polemiche
sulle foibe. Questo era proprio il fondo.
Polemiche sulle foibe, un coro contro Tajani e poi un floreggio di cose successe nel veronese, marti delle foibe, ricordati nel recital di studenti e docenti, questo a Colognola, Sant'Ambrogio, marti delle foibe, cerimonie con fiori per il ricordo e poi... Morti colpevoli di essere italiani, la tragedia delle foibe all'università, storia e memoria, oggi iniziativa promossa dagli studenti veronesi. Cultura e spettacoli del Corriere della Sera, del Corriere di Verona. Foibe, il negazionismo ampi, pugnalata per noi Cossetto, intervista alla parente di Norma Cossetto. E noi, ancora, non finisce qua, noi ex esuli, bambini, testimoni dell'odio, giorno del ricordo in Gran Guardia, la memoria delle foibe e dell'esodo.
Di più.
Ancora!
E ancora, giorno del ricordo, l'orrore delle foibe a fumetti per le scuole, il sindaco, vicende che non si devono dimenticare e negare, Donna Zanna, a differenza di altre città, cui istituti sempre sensibili al tema. E avanti così, insomma, si parla di foibe e la polemica, fra l'altro, a cui si riferisce rispetto a Tajani è una cosa abbastanza epocale, nel senso che una figura istituzionale che ha a che fare con i rapporti con l'Unione Europea, anzi è attualmente presidente dell'Europarlamento, quindi appunto una figura che dovrebbe essere garante, diciamo, secondo la retorica almeno europeista, della pace fra i popoli, bla bla, ha rivendicato un po' l'italianità delle terre di Istria e Dalmazia, che è il chiodo fisso appunto della destra italiana e che invece ormai sta diventando la vulgata comune, appunto anche con tutta la retorica dei martiri delle foibe, che dicevamo anche le scorse volte in realtà di per sé non vuol dire molto, nel senso che nelle foibe c'è finito un po' di tutto, un po' di tutti, e vabbè, non si può semplificare con questa forma di martiri delle foibe una questione come quella del confine orientale e del colonialismo italiano. Invece, quello, diciamo, la ciliegina sulla torta un po' è questo articolo dell'Arena, che Serge Stefano, la storia che ritorna, bello sapere che qualcuno li ha amati, tanto si capisce bene anche cosa si riferisca al titolo, anche leggendo l'articolo, però vabbè, ci interessa di più, diciamo, il sottotitolo, Giorgio Bragaia, storico esponente del PC, e Stefano Ederle, ex AN, raccontano l'emozione, erano tempi bui, speriamo non tornino più.
Erano, cioè, tempi molto bui.
Erano tempi molto bui, ma forse adesso sono ancora un po' più bui, cioè quello che è successo è che, vabbè, il fratello di questo Bragaia del PC è stato ucciso perché è repubblichino nelle terre, diciamo, orientali, e adesso è stata trovata, diciamo, la fossa dove è stato seppellito, e lui ci è andato con questo avvocato ex Alleanza Nazionale veronese che si è preoccupato di trovare la fossa. Quindi, diciamo, è un quadretto di, al di là poi tutta la vicenda magari anche personale del fratello, tutte queste cose qua, è un quadretto di pacificazione sociale, di pacificazione nazionale, che è poi il termine che poi ho usato anche recentemente, ne parleremo magari nelle prossime puntate, il sindaco Sbarina, che ha negato, questa è una notizia fresca, ha negato la sala a una storica, Alessandra Kersman, che doveva venire a parlare a Verona di foibe. E quindi appunto, vabbè, pacificazione nazionale vuol dire che comanda qualcuno la faccia degli altri, un po' questo. Vuoi fare conversazione al bar ma non sai quali sono gli argomenti del momento?
Ti senti sommerso dalle valangate di informazioni dei media e non ragioni più?
Non hai tempo di leggere l'Arena ma vuoi rimanere sempre aggiornato sulle migliori firme del giornale della nostra città?
Non vuoi salirti dal divano né pagare il giornale?
Radio Stacchio è il programma che fa per te!
Benvenuti tra i migliori!
Rassegna stampa dal Cassonetto.
Cassonetto! Oh.
sex toys e mutande nei bagni. Il bar incriminato si trova vicino all'arena, a due passi. C'è la fila al bar degli studenti. In pratica in questo bar ci sono delle macchinette che vendono preservativi, ma si stupiscono qua tutti i veronesi, non solo preservativi ma anche sex toys. E ti spiega come funzionano. Dicono quegli apparecchi funzionano come quelli delle vecchie caramelle di un tempo. Giri la manovella ed esce la mutanda hot
invece delle caramelle,
piuttosto che il condom frutta per lui.
Ah, quasi.
Piuttosto che la caramella per il bambino. E poi intervistano anche un'esperta che va a fare la psicologa, forse da quello che ho capito fare educazione sessuale a scuola, in quelle ore che ogni tanto fanno, che dice: vanno al bar e con 2 euro si riempiono la cartella. Questo è davvero assurdo. Quello che non va bene, spiega l'esperta, è che passo intere mattine a scuola a spiegare ai ragazzi di stare molto attenti al sexting, invio di messaggi, testi e immagini sessualmente espliciti. Li informo sui rischi che corrono a comprare un gadget su internet, ma loro mi spiazzano dicendomi: guardi che le compriamo direttamente al bar. Tutto questo avviene senza possibilità di controllo. Vabbè, insomma, quindi lei è spiazzata, però l'arena ci offre anche la testimonianza di una ragazza di 19 anni.
Telefonata in diretta.
È forse proprio questa... No, non è lei, non è questa ragazza.
È la situazione dei genitori che ci chiama, preoccupata.
Subito le proteste, si parla di sex toys.
Non siamo in prima serata, si può parlare,
non
dai.
Non si può, non si può, non siamo in fascia protetta, ma noi continuiamo lo stesso.
Continuiamo. Livia, 19 anni, è venuta a sapere dell'esistenza del bar. Quando mi hanno detto, sono andata di persona a vedere. Ero curiosa. Devo dire che, a parte i preservativi che mi sta bene perché più ce n'è meglio è, il resto mi sembra eccessivo. Cioè, come se i preservativi non si potessero trovare... vabbè, insomma... comunque va avanti e dice... Oggetti per soddisfare il piacere sessuale significa buttare in faccia anche ai bambini una realtà che di sicuro loro non fa bene. Come se i bambini andassero in questo bar, che forse abbiamo capito qual è, ma non lo diciamo.
Ci andiamo direttamente poi dopo la trasmissione.
Vabbè, e poi dice: pure gli anziani che non sono al passo coi tempi, e penso a mia nonna, si imbarazzano. Si sentono a disagio di fronte a certe cose.
E quindi sono
a... trattano i clienti a preservativi in faccia.
Due spritz e una bambola gonfiata.
Però si confessa alla fine, arriva la confessione della Livia. Dice: pure io, che ho un fidanzato, vivo la mia sessualità nella normalità, con le pulsioni e la voglia di sperimentare, ma senza andare oltre, senza avere bisogno di giocattolini che trovo addirittura ridicoli. Quindi insomma, per dire, io in quel bar mi è capitato di andarci per caso, avevo visto che vendevano i preservativi. Ho detto: ah vabbè, c'erano anche dei... non ci avevo neanche fatto troppo caso. Probabilmente, a vedere anche la foto della macchinetta, la macchinetta veramente anni 80, quindi cioè, non mi sembra neanche una novità eccessiva o chissà che problema.
C'era bisogno di riempire una pagina, vabbè.
Sì. Vabbè, comunque io posso anche aggiungere che, essendo giochetti, sono divertenti, fanno ridere, cioè nel senso, è lo scopo, quindi non ha detto niente di strano.
E invece di strano c'è che Verona detiene un record, un grandissimo record, il numero più alto di ultra ottantenni al volante. E ne abbiamo ben 26.960, un popolo di nonni nati prima del 1939 e che non hanno la minima intenzione di abbandonare la guida, purtroppo. E ampliando lo sguardo, aggiungono che al secondo posto ci sta Padova, al terzo Treviso, e fanno una piccola intervista al presidente dell'Automobile Club di Verona, tale Adriano Beso, che dichiara: vivo in quartiere abitato da molti anziani e vedo mine vaganti. Esce con la paura degli spacciatori, con la paura della violenza di strada? No, con la paura di questi vecchi ultraottantenni che girano in macchina come dei pazzi, non vedono niente, ti investono e poi non c'è più niente da fare.
Quando hanno il cappello, è il vecchio col cappello, quello è...
Vecchio col cappello, nonna col montoncino, gli occhiali da sole...
Col sedile incollato al volante...
Eh sì, un po' così, con la stile Harley Davidson, braccia alte...
Se venissero a sapere dei distributori di preservativi nei bar, avremmo ancora questo record a Verona o no?
Ma chissà, ma ci sarebbe un traffico incredibile a due passi da Piazza Bra e...
E tutti si chiederebbero perché la curiosità di questi anziani, di queste mine vaganti che girano e vanno pure a stalkerare il buon Dario Argento. Il buon Dario Argento che dice: sono perseguitato da stalker rimasti turbati dai miei film, non potrei vivere senza Asia. Che perseguitano anche lei.
Intende la figlia?
Non il continente, chiariamolo.
No, non ha così una forte... riesce a mangiare soltanto involtini primavera e sushi e non potrebbe vivere senza l'Asia, non ci riesco. E invece sua figlia. E tra l'altro l'altra si chiama Fiore, non potrei vivere senza un fiore. E poi ti muore dopo due giorni, sai che roba. L'intervista è molto interessante. Gli chiedono che cos'è il male. Volere cose di cui non hai diritto, volere la morte, il dolore altrui, appropriarsi di oggetti che non ti appartengono, trattare male le persone, essere razzista, trattare le donne come oggetti, violentarle. Questo è male. Beh, direi che
fin qua c'eravamo un po'.
Sì, fin qua dai, quasi per tutti. Sì. E nel male c'è lo zampino del diavolo? E lui dice: no, non di uno solo, ma di tanti. Secondo i miei studi, perché si sa, è un grande studio, sono migliaia, lo sa, sono migliaia, tutti col loro nome e una loro specialità. E continua raccontando uno sketch del
mentre girava la penna fra le dita.
Allora, Suspiria, perché si sa, adesso lo intervistano, gli chiedono cosa ne pensa della nuova versione di Luca Guadagnino e dice: non mi piace. Magari lui l'ha fatto anche come omaggio, ma quelli di Netflix l'hanno fatto per gli Skei e si vede, non gli piace. E lui gli chiedono: fu il primo capitolo della trilogia sulle streghe, hai mai cercato le streghe? E lui dice: hai voglia, ho studiato mille diavoli, sono andato a incontrarne parecchie in Francia, Svizzera, Germania e nel nord Italia, ma non posso dire di averle trovate, cazzo. E nessuno sapeva mutare la realtà o scatenare gli agenti atmosferici. E lui ci è arrivato, ha detto: mi una strega e trasformami questo, e non l'hanno fatto, ci è rimasto male. E poi racconta di quando, durante la lavorazione di un altro suo film, stava al Louvre e per guardare le reazioni della gente di fronte alla Mona Lisa, e dopo tre giorni che è stato lì si è visto portare via di peso dalla sicurezza e l'hanno cacciato fuori, anche perché è una figura abbastanza inquietante. Continua.
È uno sfogo questa intervista.
È uno sfogo, gli chiedono tutto, come eri da giovane, un ragazzo turbolento che scriveva dei testi su argomenti strani, sulle cose che leggevo, e gli dicono: era un po' un bohemien. Ah, è lì che hai cominciato a fumare le canne? No, dice lui, no, tranquillo, ho cominciato a fumare dai 30 ai 70, adesso ho smesso perché mi fa venire la tosse, quindi non sto a rompermi troppo la minchia. E qualcuno ha paura di lei, riprendendo il titolo, dice di sì, e c'è la gente che gli viene a urlare sotto casa le cose perché ha preso paura e gli va a dire: brutto, mi hai fatto prendere paura.
Beh,
la vita è difficile.
È una vita difficile, e allora adesso...
vecchio Dario... Ti siamo vicini in questi momenti.
Ultima, prima di dedicare un pezzo anche a Dario Argento, il regista: la domenica vado a messa e leggo dal pulpito. E lo ascoltano pure.
Vorremmo ascoltarlo anche noi.
Anche noi, sai cosa dici? E aggiunge: durante la lavorazione di Suspiria ha avuto sempre l'istinto di suicidarsi. Era appena diviso dalla moglie, la figlia di un anno, chiuso nella stanza d'hotel, ha chiesto a un suo amico, a quanto pare chissà con che titolo di studio, cosa posso fare, e lui ha detto: guarda, piazzati l'armadio davanti alla finestra, che se provi a lanciarti giù ci sbatti addosso.
Genio.
Un maestro.
A Buttapietra l'Arena ci parla di un caso di una signora rumena in un, che vive in una roulotte in un campo. Quindi in pratica stranamente l'Arena sembra preoccuparsi di persone che vivono a loro detta in condizioni di degrado. E vive qua da 20 anni, lì diciamo, in questo campo, che però è stato venduto. Infatti il signor Girardi l'ha acquistato per il figlio, ma liberarlo non è così immediato, poiché la presenza della roulotte aveva un'autorizzazione di anni fa. E quindi prima l'Arena ci dice un po' bisogna trovare una soluzione, il sindaco, varie persone bisogna trovare una soluzione, però non, in questa, non trovano, non citano ad esempio neanche minimamente le case comunali o altre soluzioni, oppure neanche che lei potrebbe andarsene con la roulotte per cavolo voglia. E invece iniziano a sputare di merda, non si capisce bene perché, descrivendo un po' storie passate che ha avuto anche con il compagno in cui viveva, che è finito in galera, un delinquente, anche lei situazioni dubbie di vita, quindi vale dal titolo su. Poteva sembrare un po' così, che la prendeva a cuore, ma invece alla fine...
Sembra un po' che se l'è andata a cercare, dicono... No.
Sì, insomma, e gli sputano merda, poverina. Beh, tu resisti, prendi la tua roulotte, vai dove devi andare, dai, siamo con te.
Siamo con te. Ed è soltanto della settimana scorsa la vicenda dei due gemelli che ladri che avevano fatto il test del DNA perché non sapevano se era stato uno, se era stato l'altro, alla fine li hanno assolti. E un'altra storia, questa volta delle gemelle che vanno nel supermercato e rubano un sacco di roba. E la storia è ancora più interessante perché le gemelle in questione hanno interpretato in un film uscito l'anno scorso che si chiama Come un gatto in tangenziale due gemelle ladre e l'hanno arrestata. Scusate ragazze, sinceramente questi gelati li avete pagati? A boia, rispondono nel film in una battuta, e invece anche nel film l'avevano sghimmata. E cosa succede?
Gli ha risposto uguale anche...
Ma questi vestiti li avete pagati? A voglia!
A voglia!
Tra l'altro dalla foto si vede che queste due gemelle non sono proprio... non passano inosservato, ecco, non passano inosservato. E infatti descrivono la scena che hanno visto gli operatori alla videocamera. Cioè, mentre una delle due distraeva la commessa fingendo di pagare la cassa con una carta bancomat disattivata, l'altra svuotava cassetti e scaffali, occultandoli sulla propria persona, con velocità e abilità tali da eludere la vigilanza. Quindi erano anche brave. E cosa dice poi? A incastrarlo è stato appunto il video.
Roger Rabbit.
No. L'anno video non c'è niente da fare. E le hanno prese, quindi la vicenda di queste due gemelle, ladre nel film, ladre nella realtà.
E il video non incastra sempre, a volte invece tutte queste cose qua riescono a fluire così normalmente. Ci si creano questi quartieri impauriti dove ci sono specchietti e finestrini infranti, furti, gomme tagliate, carrozzerie rovinate con bombolette spray. Ed è un altro articolo dell'Arena qua dove spiega un attimo la paura del quartiere di Borgo Venezia. E spiega che dice che con ogni probabilità ladri e vandali erano stati favoriti da un viottolo utilizzato come via di fuga, ubicato proprio alla fine di via Casorati, adiacente al parco giochi. Si tratta di un passaggio pedonale stretto e buio lungo il Progno Valpantena che serviva un tempo per accedere agli orti degli anziani, area che è stata poi sgomberata dal geniaccio civile. Ora questo passaggio, dice, è stato chiuso con grande soddisfazione della stessa circoscrizione e soprattutto dagli abitanti del quartiere, così almeno si chiudono i cancelli e si sta un po' più tranquilli. Una volta, non so, aprivano percorsi pedonali, ciclabili, no, bisogna chiudere tutto, che meno vie di fuga, meno roba da fare almeno. E poi continua: il lato nord è stato completamente recintato, mentre quello sud è dotato di un cancello per poter accedere e svolgere regolarmente le operazioni di manutenzione. L'intervento è costato 5.000 euro. C'è una bella fotografia dove al centro c'è l'assessore Giardini. Io ogni volta non mi ricordo mai che assessori ci sono, ma mi sembra veramente, cioè, l'assessore Giardini.
Ma il cognome Giardini.
Che esiste. Ah, ok. Questo qua. C'è un
dei cancelli nei giardini.
Però è vero questa cosa. Ricordiamo il grande questore Manganelli.
Però a volte invece, come è successo alle due gemelle, questi furti vengono invece un po' acchiappati qua e là. E c'è un racconto che arriva da Milano. questa volta non è ovviamente l'Arena a parlarne, è suppongo il Corriere della Sera, che dice che la mattina del 22 gennaio un'addetta alle vendite, questo merita di essere letto proprio, incontra il marito tra le corsie. Insieme raggiungono l'angolo delle occasioni, dove sono in vendita a prezzi scontati i mobili fallati o provenienti dall'esposizione. L'uomo ha in mano uno sgabello Beck Vam, che lo conosciamo tutti, da meno di 30 euro. La moglie lo passa a una collega che sostituisce l'etichetta con quella di una mensola Lac, da meno di 10 euro. Un giochetto che, vabbè, nel senso, io lo facevo con i CD, tipo di portarmi fuori i CD a un euro da... E il marito si avvicina alle casse automatiche, paga la finta mensola e se ne va. Scene che si sono ripetute per mesi, sempre con prodotti diversi, da poche decine di euro fino a centinaia. Prodotti che passavano alle casse come bottiglie d'acqua minerale, mensole, cuscini o portapenne. E che spesso finivano nelle case di parenti e amici, se non, come accertato in alcuni casi, nei mercatini offro e vendo nel web. Un bel casino, perché tutti questi qua sono 30 sospesi e denunciati dall'IKEA. E praticamente adesso sono in corso le indagini, non si sa bene, cioè, c'è di mezzo la procura di Milano, un casino. E in tutto questo i sindacati per il momento mantengono una linea discreta e silenziosa. Non si sa, non vogliono, non preferiscono...
Non si espongono.
Sì, sul furto è un po' un casino, mettere in gioco furto e lavoro.
Non sono abituati a gente che ruba direttamente sul posto di
lavoro. No, non sanno come atteggiarsi. Vedremo se dal cassonetto arriverà qualche novità e aggiornamento da Milano.
Radio Eustachio. La radio che ha scoperto le trombe.
Ma che diamine!
E sull'Arena del 10 febbraio una delle più grandi firme, Stefano Lorenzetto, ci regala un articolo veramente incredibile, tra l'incredibile e l'incomprensibile. Quando i nassi rompono le nozze di Cana. Oggi le questure danno le notizie su Facebook, ogni operazione di polizia e carabiniera ha bisogno di essere filmata e viene contraddistinta con un nome, meglio se inglese. Questa fiera della vanità ha ormai esiti comici. Cosa avete capito? Niente. E l'articolo è lunghissimo e quando lo finisci ti chiedi che cosa ho letto. La polemica di Lorenzetto. Incredibile. La polemica di Lorenzetto qual è? Contestualizzare i nomi delle operazioni che danno gli sbirri alle loro appunto operazioni e contestualizzare al contesto in cui sono e dargli un significato logico. E quindi comincio a fare un elenco che è incredibile. Per esempio parla di come c'è stato il filone cinematografico all'interno del nome delle operazioni, quindi avevano tutti questi nomi con riferimenti cinematografici. Poi invece si è passato di più a una linea più pulita che faceva riferimento a comunque la politica, quindi città sicura, operazioni strade sicure, mare sicuro, estate sicura, vespri siciliani, strade pulite. E non posso fare a meno di tenermi la pancia dalle risa. Lo citiamo. I carabinieri di Trento hanno denominato operazione Basil un'indagine con propaggini veronesi trami illecite intessute da un investigatore privato ex poliziotto. Basil l'investigatopo della Walt Disney, titolo di una videocassetta che un commesso
gran
del
bel
negozio.
Cartone
sì. Ma non... ed è cosa si può aggiungere purtroppo... accreditarsi come investigatopi mi sembra indegno della loro divisa. Noi magari la pensiamo anche diverso. E continua con degli altri esempi. Per esempio a Catania, dove ha un'operazione che riguardava un poliziotto corrotto che coltivava grandi piantoni di marijuana insieme a gente che non era poliziotta, l'hanno chiamato Beautiful Hybrid. Beautiful Hybrid. E lui si chiede, molto ibrida in effetti come organizzazione criminale, ma non si vede cosa ci sia di bellissimo in tutto questo. Bisogna vedere cosa gli hanno sequestrato.
Dare i giusti nomi alle cose.
Sì, no? Esatto. Che ibrido era? Noi vogliamo sapere il nome dell'ibrido, quello vero. E poi aggiunge che osserva da anni questa stravagante deriva, ma non capiamo cosa gliene frega neanche. E vorremmo anche aggiungere l'ultima perla di questo articolo, che dice sempre un'altra operazione che si chiamava nozze di Cana, ormai divenuta di prammatica nei sequestri di vino adulterato, il che equivale a chiamarla nozze di Cana nel dare del sofisticatore a Gesù e dell'istigatrice a sua madre, che gli fece compiere controvoglia questo primo miracolo. E quindi dice: ma perché chiamate operazione nozze di Cana, dove trasformano il vino in acqua con il magheggio, e poi povero Gesù, cioè date dell'infame a Gesù? Sì, infame. E niente, chiude l'articolo con gli effetti di questo delirio da vanagloria sono grotteschi. Ricordo un video girato da Al-Qaeda sequestrato nel nord-est da alcuni immigrati islamici. Manco Osama Bin Laden si fosse nascosto sul Carso. Fu mandato in onda dal TG2 con la scritta Gabinetto Provinciale Polizia Scientifica Trieste. Operazione VC.
È di grottesco, noi non finiamo qua col grottesco. C'è del grottesco anche da Vicenza, dove c'è una fiera sulle armi che si chiama Hit Show, e ne riporta l'Avvenire la notizia titolando "Con papà a comprare il fucile". Eh sì, perché è sui bambini, e comincia proprio, capisci che sono bambini solo dallo spasso con cui schiacciano il grilletto di una carabina per tiro sportivo o dal chiasso della finta doppietta del simulatore digitale di caccia alle anatre. Ai ai, ma lo capisci anche quando si coprono gli occhi davanti alla testa di un cervo abbattuto in Slovenia ed esposto tra i trofei, e quando trattengono il volto a stomaco mentre su un grande display spiegano che nella caccia al cinghiale la parte ricreativa non finisce con l'animale abbattuto, grazie a proiettili di ultima generazione, ma quando viene mostrata la precisione chirurgica necessaria a squartare la bestia ed esternare le viscere, meglio se a mani nude, perché anche questo è un modo per la difesa delle nostre tradizioni, che poi è diventato il vero motto della fiera delle armi grazie alle migliaia di tracolle gialle regalate dalla Confederazione delle Associazioni Venatorie. Insomma, una manifestazione un po' strana, dove c'era un po' di tutto. I banchetti erano, qua dice, con tanto di uomo di Neanderthal nel suo villaggio tra pelli e armi preistoriche, per spiegare che in fondo si è sempre ucciso per mangiare. Però non solo questo, poi trovi anche al banchetto accanto vendita di salumi di selvaggina da allevamento e non da caccia, proprio specificato. Così.
Cioè, ma sotto quando, banco, secondo me, di frodo.
Perché quando è troppo è meglio l'allevamento. Infatti, anche le associazioni si sono lamentate, dire insomma, si può fare qualcos'altro per i bambini. Cioè, possiamo fargli comunque mangiare le robe senza fargli vedere la merda che bisogna fare per mangiarle. E chiude in bellezza l'articolo, che almeno sembrerebbe un po' di bellezza, che dice: un gran bazar nel quale non capisci più se il Kalashnikov con il mirino a infrarossi serve a tirare giù un piattello colorato, un alce, o per spaventare l'amministratore di condominio, per dirla con una delle battute che più hanno successo nello stand dei fucili di precisione. Sì, perché c'era anche Salvini a questo show, Hit Show. E quindi niente, rimaniamo così nel grottesco di Vicenza, che ci regala questo bellissimo
fuoco.
Why did the TV press the button?
E questa purtroppo invece è una notizia che arriva dal carcere di Montorio. Ci sono stati infatti alcuni episodi, due dice l'Arena, ma diciamo alla fine sono tre episodi avvenuti allo stesso giorno, cioè un detenuto si è suicidato, un altro ha tentato il suicidio e un agente è stato anche, sarebbe stato secondo il giornale, malmenato dai detenuti. Quindi appunto il titolo Arena è Montorio caso esplosivo con il regime penitenziario aperto, sono in crescita le violenze, il poliziotto è stato portato in ospedale a 15 giorni di prognosi. Ovviamente viene dato più spazio all'agente picchiato piuttosto che al detenuto morto suicida, e ovviamente si dà voce solamente alle richieste del corpo, diciamo, di polizia, fra cui questo Donato Pece, segretario generale del SAPE, che è uno dei sindacati di polizia, che dice: la situazione per i nostri agenti sta peggiorando, i dati del 2018 sono inquietanti, sono stato un sacco, questo è l'articolo, appunto, un sacco di, sono stato un sacco di aggressioni agli agenti, oltre che viene dato anche atto di questo, nel 2018 10.000, questo nelle prigioni italiane, 10.423 atti di autolesionismo, 1.198 tentati suicidi, 7.784 colluttazioni e 1.159 ferimenti e anche vari tentati omicidi. E insomma, beh, che dire, al di là di tutta questa retorica che giustifica sempre le guardie penitenziarie e colpevolizza ulteriormente chi viene mandato in carcere, diciamo che questa notizia che non trovate sull'Arena, diciamo, è un passaparola un po' che ci è arrivato anche a noi. Sarà un presidio domenica alle 15:30 davanti al carcere di Montorio in solidarietà ai detenuti. E niente, questo è quanto.
Ottantenne organizzava bunga bunga a casa sua. Un sacco di festini, quello che dice la denuncia, rumorosi festini con persone nell'appartamento, ubriachi che entravano e uscivano, usavano un linguaggio squallido, sembrava un quartiere a luci rosse il condominio. Questa è la denuncia, ma poi il vecchietto è stato assolto perché dal giudice, perché l'avvocato diceva: ha 80 anni, problemi di salute, non cammina se non con un bastone, ci vede poco, è costretto a utilizzare l'ossigeno anche di notte, insomma sta a malapena in vita e non... l'unica persona che ha incontrato in casa negli ultimi 10 anni, dicono le badante, sono dei vecchi amici con cui ha fatto un pranzo.
Insomma, un insospettabile.
Un gran pranzo. Un gran pranzo, tipo metti una sera a cena col cinghiale. E probabilmente a Caprino avranno fatto una visita anche loro a Vicenza con i loro figli, perché la Proloco ha organizzato una cena per raccogliere fondi destinati agli affreschi, ma con il problema dei branchi di cinghiale che arrivano, distruggono tutto, quindi dicono tiriamo giù, abbattiamo i cinghiali, facciamo il pranzo, benefit per gli affreschi.
E invece l'Arena ci regala una nuova rubrica nel supplemento Buona Settimana, che ricordiamo
è arrivato
finalmente, il supplemento è lunedì, cioè la rubrica Amici di Noè, anche qua sempre un filone un po' cattolico che rispunta con forza.
Perché farcelo mancare?
Cattolico animalista.
Infatti. E si parla di gadget e sicurezza per i vostri pets, cioè gli animaletti domestici, nelle cucce di Fido e Micio, nome, diciamo, per antonomasia per il cane e il gatto, l'occhio vigile del padrone, quindi grande fratello dentro la cuccia, una serie, cioè, di gadgets per far giocare anche addirittura, per esempio, i vostri animali domestici, dice, cioè, per non volete farli ingrassare, non avete tempo per stargli dietro, come dovrebbe fare chi si prende la briga e la responsabilità di avere un animale nella propria vita, diciamo. E invece cosa fai? Prendi un gadget telecomandato e gli spari le palline al cane, che poi li riporta al gadget.
Così puoi anche vedere che nel frattempo faccia il bravo e non tiri giù qualche mobile, qualche credenza.
Esatto, che è il problema grosso di avere animali e di starci dietro. E abbiamo anche un'altra bellissima notizia che arriva sempre da quella nebulosa degli anziani, che dice: Angelina, la centenaria, ha letto tutta la Bibbia. Un quarto di pagina dove praticamente dice un cazzo, se non che i nipoti gli fanno gli auguri, gli arrivano addirittura un paio di amministratori a casa a fargli gli auguri con dei fiori e verso la fine, che poi dà il titolo all'articolo, ma non si capisce come, c'è proprio la signora Angiolina che dice: ho letto tutta la Bibbia, tutta quanta. Probabilmente ci ha impiegato tutti i 100 gli anni.
Fatto di roba in 100 anni.
È una roba.
Ha letto la Bibbia, ha letto la Bibbia.
ha letto la Bibbia. Eh sì, forse la cosa più difficile, un giorno vorrei vedermi questo articolo qua, tipo, non so, un'altra Angelina la centenaria, che però ha letto il dizionario, è una roba un po' più complicata, che la Bibbia la leggono in tanti e ci arrivano anche fino alla fine, arriva alla fine del dizionario, cioè è mica semplice, però vabbè, per ora rimaniamo in attesa degli articoli un po' più interessanti, che forse
arrivano con i piccoli articoletti del Can Grande sull'arena. Una badilata d'asfalto non cancella le buche. E lo dice: dopo la pioggia e il gelo, riecco le buche. Il problema è antico come le nostre strade. Non parlo dell'autostrada dove l'asfalto drenante ha migliorato la situazione, la sicurezza. Parlo delle strade comunali, delle provinciali, delle vecchie statali. Insomma, quelle che utilizziamo di solito per andare a fare il lavoro o la spesa. E niente, si lamenta perché con l'inverno le strade si spaccano, le buche aumentano, ci sono buche dappertutto e una badilata d'asfalto ogni tanto non risolve il problema. La soluzione? Boh, basterebbe investire in asfalto che costa di più, dice lui.
C'è
il
bisogno
TAV, magari
di
il TAV risolve il problema delle buche.
Eh sì, è chiaro. Buche in città, tante buche, troppi buchi.
La gente non si accorge d'essere piena di buchi, occorre farglieli vedere. C'è bisogno di voragini nella vita attuale. Almeno ogni 6 metri un buco, almeno ogni 6 metri un buco. Buchi in città e riprendere coscienza del vuoto. Buchi in città e riprendere coscienza del vuoto.
Ciao a tutti e ci vediamo alla prossima, che se la matematica non è un'opinione sarà la 10ª puntata.
Tutti quelli che sono arrivati fino adesso ad ascoltare.
Ma questi individui io li vedo, vagano come sonnambuli, non vedono i buchi e li evitano, occorre spingerli dentro. Buchi in città e riprendere coscienza del vuoto. Buchi in città e i sonnambuli spingerli dentro. Ho questa visione, i buchi si allargano, i buchi si diffondono ovunque. La gente ci cammina attorno, la gente ci cade dentro. Voglio che crescano buchi, buchi, buchi in città, buchi in città e riprendere coscienza del vuoto. Buchi in città e i sonnambuli spingerli dentro. Buchi in città e riprendere coscienza del vuoto.